Innanzitutto vorrei. Ok, sta registrando, perfetto. Allora, innanzitutto vorrei ringraziarvi per questa possibilità appunto di discutere di Bisanzio con la tematica di questa sera, perché voi dovete sapere che non è proprio comune che io venga invitato al di fuori, diciamo, di quello che è il mondo accademico, io venga invitato a parlare di Bisanzio, quindi già questa cosa è una cosa per la quale sono molto contento, per la quale sono onorato, vi ringrazio molto per aver avuto questa idea e poi per averla realizzata. Quindi, innanzitutto, volevo ringraziarvi da questo punto di vista. Io, come ha detto Chiara, nell'introduzione, io sono un ricercatore, mi occupo di storia ed archeologia bizantine, in particolare in questo momento, ecco sì, mi sono formato all'Università di Bologna e poi, appunto, come diceva Chiara, ho completato il mio dottorato all'Università di Padova in storia bizantina e poi ho preso altre vie che sono un po' quelle dell'archeologia perché ero curioso di sporcarmi un po' le mani in siti archeologici dove appunto c'era ancora tanto da scoprire. E proprio per questo motivo alla fine sto collaborando con un progetto di ricerca che si focalizza sulla Tunisia e sul periodo bizantino della Tunisia, ovvero quel momento in cui il Nord Africa, poco prima di essere conquistato dagli arabi, era governato da Costantinopoli, era una delle province dell'Impero Romano d'Oriente. E appunto questa esperienza bizantina in Africa termina con la conquista musulmana, appunto Cartagine cade per mano araba nel 698, quindi alla fine di quello che è definito il VII secolo, finisce l'esperienza bizantina in Nord Africa e termina, diciamo, anche il mio lavoro in quanto ricercatore di Bisanzio in quel territorio. Però appunto va detto che, come ha già anticipato Chiara, Bisanzio è un grande mosaico, potremmo utilizzare questa metafora, è un grandissimo mosaico, un mosaico fatto da 1000 anni di storia, dove ogni anno in realtà rappresenta una tessera che è diversa da quella che la precede e da quella che la segue, quindi è una storia lunga, complessa, non del tutto chiara, va detta questa cosa, ci sono ancora grandissime lacune in quella che è la nostra comprensione della parte orientale del Mediterraneo, in particolare per i periodi centrali del Medioevo, ed è forse proprio per questo che ancora Bisanzio ai nostri occhi rappresenta un po', ha ancora un po' quell'alone di mistero, quell'alone di incompreso anche e di diverso rispetto a quelli che sono stati poi gli sviluppi del Mediterraneo occidentale, dove, volente o nolente, anche l'Italia o parti dell'Italia si pongono. Per quanto riguarda, questa sera, appunto, quello che vorrei fare è parlare, circa una cinquantina, sessantina di minuti, non di più, perché vorrei evitare di mettere troppa carne al fuoco, insomma, o comunque di discutere di troppi argomenti che è difficile tenere insieme. Quello che mi piacerebbe fare è però mettere a fuoco, attraverso una storia che potremmo dire fatta per immagini, ho selezionato una serie di immagini che potrebbero essere utilizzate come una cartina al tornasole di quelli che furono gli sviluppi, sia storici che politici che culturali, di quello che noi oggi chiamiamo Impero Bizantino, che appunto, come ho già avuto modo di accennare quando qualche minuto fa, è in realtà corrisponde ad un periodo di storia lunghissimo, che, come potrete ben immaginare, ha visto molteplici evoluzioni, molteplici situazioni sovrapporsi, mischiarsi, una prendere il posto dell'altra, sempre però dentro quel grande contenitore che noi oggi chiamiamo, Impero Bizantino. Per parlare dell'Impero Bizantino, questa sera io ho scelto di appunto dividere il periodo di 1000 anni in tre sottoperiodi che corrispondono principalmente al primo periodo bizantino, al periodo del Medioevo centrale e agli ultimi secoli, quindi dal XIII secolo alla caduta di Bisanzio, che tra l'altro è avvenuta il 29 maggio del 1453, quindi non, cioè, qualche settimana fa c'è stato l'anniversario della caduta di Costantinopoli. E quindi ecco, ho scelto di dividere la conversazione di oggi in tre periodi principali. Per ognuno di questi periodi La mia intenzione è quella di descriverlo attraverso una serie di immagini che possano mettere in luce come, ai nostri occhi Bisanzio può essere visto, può essere letto come un ponte, appunto, che poi è il concetto che dà nome alla conversazione di questa sera, come un ponte tra antichità e rinascimento, quindi un ponte tra mondo antico e quelli che poi diventano i pilastri fondanti del mondo moderno. Per partire, credo che sia appunto necessario partire proprio dall'inizio, quindi da dove nasce l'impero bizantino, da dove nasce quella struttura politica, sociale, culturale, religiosa che noi oggi chiamiamo impero bizantino. Quindi innanzitutto bisogna partire, come già il nome impero implica, bisogna assolutamente partire da quella che è la storia imperiale dell'impero romano. Come è noto ai più, appunto, fu Costantino il Grande, imperatore nel primo quarto del IV secolo, che nel 330, dopo essere riuscito a sconfiggere gli altri pretendenti al trono dell'impero di Roma, quindi da unico imperatore dell'impero romano, decide di fondare un altro polo di potere imperiale, in quello che era appunto visto come l'Oriente romano. Sceglie la città di Bisanzio, che verrà appunto rinominata in suo onore Costantinopoli, che appunto, come è noto, diventerà la città imperiale dell'impero bizantino e la sua capitale. Quando però Costantino decide di fondare Costantinopoli, lui non poteva ovviamente prevedere che circa una sessantina di anni dopo, quindi durante l'ultimo anno di impero di Teodosio il Grande, un altro grande imperatore del periodo tardo antico, appunto nel 395, sul letto di morte, Teodosio decide di dividere l'impero in due parti, ovvero e quindi creare quella che è la situazione che è fotografata dalla cartina che potete vedere qui davanti. Quindi una parte orientale qui in giallo, nominata appunto Impero Romano d'Oriente, e una parte occidentale qui in verde, nominata appunto Impero Romano d'Occidente. Queste due parti saranno dal 395 in poi divise per quanto riguarda l'amministrazione e anche sotto certi punti di vista per quanto riguarda la cultura, perché come noto la parte orientale del Mediterraneo era grecofona, molto. Era grecofona, quindi aveva un legame molto più stretto e forte con quella che era la cultura ellenica, sia classica che ellenistica, mentre invece la parte occidentale dell'impero innanzitutto era principalmente latinofona, ma poi, appunto, essendo la culla di quello che era l'impero romano, erano i territori dell'impero dove i mos maiorum, quindi i valori tradizionali di Roma, erano più forti e più applicati. Quindi, con la scelta di Teodosio di affidare ai suoi due figli, Onorio e Arcadio, Occidente ed Oriente, si pongono le basi per uno sviluppo differente delle due metà di quello che un tempo era l'unico impero romano. Questa situazione verrà appunto esacerbata da quello che è definito il declino e poi crollo dell'impero romano d'Occidente, che avverrà circa un secolo dopo, quindi dopo il sacco di Roma del 410 da parte dei Visigoti di Alarico, dopo la deposizione dell'ultimo imperatore romano, noto come Romolo Augustolo, da parte di Odoacre, e dopo ancora, aggiungere io, la fondazione di quello che sarà il Regno dei Goti d'Italia da parte di Teoderico, tutte queste vicende potete capire che impattarono notevolmente su quelle che erano le strutture imperiali nell'Occidente romano. Tutte queste vicende però non si verificarono nell'Oriente. Quindi, se alla fine del V secolo la struttura imperiale, intesa come organizzazione politica, sociale, economica di quello che era l'impero romano d'Occidente, cessa di esistere nella parte occidentale dell'impero, Nello stesso momento, in realtà, la parte orientale vive uno dei suoi momenti migliori, sia dal punto di vista economico che politico che sociale, perché appunto l'economia nel Mediterraneo orientale va a gonfie vele, non ci sono grandi problemi con le popolazioni confinanti, se non i persiani, ma quello è un discorso che affronteremo dopo. Non ci sono grandi problemi di politica interna, non soffre di grande instabilità, quindi tutte queste ragioni fanno sì che mentre ad Occidente nel 476 non si sentì più il bisogno di nominare un imperatore, ad Oriente invece le strutture imperiali di quello che era noto come l'impero romano d'Oriente andavano ancora a gonfie vele e Costantinopoli aveva ormai cominciato a svolgere il ruolo di unica capitale di questo spazio politico e culturale che appunto comincia a essere noto come l'impero romano d'Oriente. Quindi è importante soffermarsi su queste questioni dell'origine dell'impero romano d'Oriente perché sarà proprio in questo spazio di nuovo politico e sociale, culturale, sarà proprio questo lo spazio, che verrà occupato da quello che noi conosciamo come l'impero bizantino, che altro non è che un nome dato a partire già dal Rinascimento, e questo da un certo punto di vista è anche curioso, ci ritorneremo alla fine. Ma poi arrivato ad essere, diciamo, canonico sia in ambito accademico che nella pubblicistica, per riferirsi all'impero romano d'Oriente, appunto il termine bizantino è un termine che non collima perfettamente con la storia di quello che è l'impero romano d'Oriente, perché l'impero romano d'Oriente è sempre stato chiamato dai suoi imperatori, dai suoi cittadini, come semplicemente come impero dei Romani, perché nel momento in cui l'impero d'Occidente non esiste più, non c'è nemmeno più bisogno, di chiamare la parte restante come impero d'Oriente. Quindi, crollato l'impero d'Occidente, resta un solo impero romano, che è quello d'Oriente, che noi oggi chiamiamo come impero bizantino. Questa precisazione appunto era importante perché è impossibile trovare nei testi prodotti durante i 1000 anni di vita dell'impero romano d'Oriente il termine bizantino per riferirsi a, cioè utilizzato per riferirsi all'istituzione che governava quei territori che noi appunto chiamiamo Impero Romano d'Oriente. Quindi appunto questa era una precisazione importante da fare. Nessuno in qualsiasi momento della storia bizantina si riferiva a se stesso con la parola bizantino. Tutti si riferivano a loro stessi con la parola romani. Dal loro punto di vista, la loro identità era quella romana. Poi adesso appunto andremo a vedere come questa identità romana veniva declinata nel corso di questi 1000 anni che caratterizzarono la vita dell'impero, cioè di quello che noi ora chiamiamo Impero Romano d'Oriente o Impero Bizantino o, stando ai testi dell'epoca, Impero dei Romani. Come ho avuto già modo di anticiparvi, per trattare di queste questioni ho scelto di dividere, cioè non io, ma miei illustri predecessori, direi, hanno già individuato come in realtà i circa 1000 anni di vita dell'impero bizantino possano essere divisi in tre macro sottoperiodi. Che vanno dalla fondazione di Costantinopoli, quindi dal IV secolo al VII secolo, che è il momento delle conquiste arabe, quindi quando l'impero romano d'Oriente inizia a soffrire per la prima volta grandi perdite di territorio, come già era accaduto circa 2 secoli prima all'impero d'Occidente. Poi appunto passeremo al periodo del Medioevo centrale, quindi quello che va dall'VIII al XII secolo, che sono i periodi, diciamo, dove Bisanzio tocca nello stesso momento sia la parte più bassa che la parte più alta della sua parabola, e appunto avremo modo di discuterne in dettaglio a breve, e poi concluderemo discutendo della fase finale dell'impero bizantino, che corrisponde ai secoli del tardo medioevo, che vanno dal XIII al XV secolo, che appunto, come ho già avuto modo di anticipare, Costantinopoli cadde nel 1453 e fu conquistata da Mehmet II, quindi dall'impero ottomano, e quell'evento segnò la fine di quell'esperienza storica che noi oggi chiamiamo Impero Romano d'Oriente. Quindi, partendo da quello che è il primo periodo, quindi quello che va dal IV secolo al VII secolo, che può essere definito tarda antichità o primo medioevo, va subito sottolineato come, a differenza di quello che era l'impero d'Occidente nei suoi momenti di splendore, quindi per i secoli II e III, e in Occidente, già quello che si nota ad Oriente è che con la fondazione di Costantinopoli da parte di Costantino nel 330, con le leggi che dichiarano il cristianesimo religione di Stato, pubblicate di nuovo dall'imperatore Teodosio tra il 381 e il 386, quello che si configura a Costantinopoli è uno spazio dove, che è sì capitale dell'impero romano, ma allo stesso tempo una città fortemente cristiana, una città fortemente cristiana dove ogni imperatore che si succede a partire da Costantino stesso erige basiliche, erige chiese, erige spazi di devozione per la cittadinanza e mostra così, diciamo, la propria devozione nei confronti della religione cristiana, cambiando quelli che sono gli spazi pubblici della città. Ovviamente, pensando a Costantinopoli, uno degli esempi principali di questi interventi di edilizia pubblica, perché appunto si tratta di edilizia pubblica a tutti gli effetti, ma rivolta verso la cristianità, probabilmente uno degli esempi, più fulgidi di questo processo è rappresentato da Giustiniano, che fu appunto imperatore tra il 527 e il 565, e nell'arco del suo lungo regno dedicò molte risorse per la costruzione di chiese a Costantinopoli e nelle province. Basti pensare che, per esempio, una delle tante chiese che lui fece costruire fu fatta costruire in quella che era l'enclave più occidentale dell'impero bizantino in quel momento, che era Septem, che corrisponde alla moderna enclave spagnola in Marocco di Ceuta. Quindi anche a Ceuta c'è una chiesa costruita da Giustiniano. Tornando però a Costantinopoli, non si può non citare appunto la costruzione di Santa Sofia, che fu per circa 6-7 secoli una delle più grandi costruzioni cristiane di tutto il mondo cristiano. Fu costruita nell'arco di circa 30 anni, fu costruita, poi cadde, poi ci furono dei problemi nel progetto, poi il progetto fu risistemato, poi ci fu un terremoto e solo verso la fine dell'impero, quindi del regno di Giustiniano, scusate, quindi tra 562 e 563, l'edificio fu effettivamente ultimato. Quando fu ultimato, ovviamente, la Basilica di Santa Sofia era la basilica più importante, più grande di tutta la cristianità mediterranea, e essendo stata costruita dall'imperatore stesso, aveva un carattere che altre fondazioni non avevano, perché poteva appunto vantare di essere stata costruita dalla famiglia imperiale e da Giustiniano in particolare, e quindi appunto la costruzione di Santa Sofia, così come la costruzione di tanti altri edifici di culto da parte degli imperatori di Bisanzio, ci danno la cifra di come ormai l'impero romano d'Oriente, o comunque l'impero romano superstite di cui parliamo questa sera, fosse ormai diventato un impero prettamente cristiano. Tuttavia, va sottolineato che le radici di questo impero cristiano affondano completamente in quello che era il pensiero, la cultura e l'arte classica. In queste fotografie che ho selezionato per questa slide, credo che siano significative per tutte quante, anche se in un modo diverso, per lo stesso motivo, ovvero dimostrano come il passato classico e l'eredità classica fossero ancora fortemente presenti e anche valorizzate sotto un certo aspetto nella Costantinopoli di VI-VII secolo. La prima fotografia rappresenta una delle teste di Medusa che sono state rinvenute a Costantinopoli, sono manufatti estremamente famosi, sono stati probabilmente fatti prodotti in età ellenistica, anche se non c'è, diciamo, un consenso tra gli storici dell'arte sulla questione, ma sono appunto, cioè, si tratta di un manufatto del periodo classico che, come potete vedere da questa fotografia, venne riutilizzato insieme ad un'altra testa di medusa, in due colonne che erano posizionate all'ingresso di una delle cisterne che Giustiniano di nuovo fece costruire a Costantinopoli per incamerare più acqua possibile quando fosse stato necessario. Appunto, Giustiniano fece costruire numerose cisterne nei sotterranei di Costantinopoli. Una di queste, forse una delle più grandi e delle più maestose, nel suo ingresso, appunto, le due colonne principali avevano come base la testa di Medusa, e appunto questo ci dà la cifra di come anche visivamente e a livello di esperienza un cittadino di Costantinopoli tra VI e VII secolo si muovesse tra basiliche cristiane, colonne pagane e arte classica che poteva rappresentare dalla testa di Medusa o ad altri soggetti, e non sempre. Le fonti ci dicono questo, che non sempre questi cittadini avevano la piena consapevolezza di quello che vedevano, perché il significato di un'opera si può perdere nel corso dei secoli, ed è probabilmente il caso per queste teste di Medusa, anche se appunto non ci sono molti elementi che ci permettono di approfondire questa analisi, ma appunto questa era una cosa interessante e mi sembrava interessante sottolinearlo. Per quanto riguarda invece la seconda fotografia, dove appunto si vede un gruppo di uomini con in lontananza il corpo della Basilica di Santa Sofia già trasformato in moschea ottomana, perché questa foto è stata scattata all'inizio del 1900, quello che ritengo interessante di questa fotografia è che questa fotografia è stata scattata dall'ippodromo di Costantinopoli con una veduta verso la Basilica di Santa Sofia. Questo è interessante perché, appunto, quando Costantino e anche Giustiniano stesso e anche tutti gli imperatori che si succedettero nel periodo tardo antico, quindi tra IV e VII secolo, in questo periodo il circo rappresentava ancora un momento importantissimo per la vita dei cittadini costantinopolitani e non solo, dell'impero in generale, perché questa tipologia di circo non c'era solamente a Costantinopoli. Ci sono esempi molto belli, per esempio, che provengono dall'Asia Minore, come Afrodisia, Efeso, quindi non era una peculiarità costantinopolitana. Tuttavia, come potete immaginare, il circo di Costantinopoli era il più grande, il più famoso e il più ambito, dove poter competere. Quindi anche questa fotografia, pur se scattata a inizio del Novecento, ci dà l'idea di come la città di Costantinopoli fosse sì una capitale cristiana, ma che si andasse a installare su un sostrato culturale e anche architettonico che fosse in realtà che era in realtà ancora del tutto ancorato a quella che era la tradizione classica. Quindi, se non si fanno più gli anfiteatri e gli spettacoli teatrali che venivano fatti negli anfiteatri passano di moda, lo stesso non vale per il circo. E la relazione che ci sarà tra le vicende degli imperatori e il circo di Costantinopoli, che è stata studiata da molti studiosi, perché appunto è molto interessante, ci parla proprio di come quella che era la Basileia, quindi l'ufficio imperiale che governava Costantinopoli e quindi l'impero bizantino, a questa cronologia, fosse ancora strettamente legata per la sua rappresentazione e scusate, per la sua autorappresentazione presso i propri cittadini e per raccogliere consensi, fosse ancora strettamente legata a quelle che erano le dinamiche politiche che si davano nel circo, come probabilmente si davano nell'anfiteatro Flavio, meglio noto come il Colosseo, a Roma in tempi precedenti, quando appunto gli imperatori si recavano al Colosseo. Questa dinamica di rapporto tra la popolazione e gli imperatori si mantenne anche a Costantinopoli e si mantenne per questo periodo tardo antico, esattamente nelle stesse forme e nelle stesse dinamiche che caratterizzavano quella che era questo fenomeno in età imperiale romana. Per quanto riguarda invece l'ultima foto che ho scelto, in realtà è una rappresentazione di una delle prime edizioni in stampa fatte del Corpus Iuris Civilis, che fu di nuovo compilato su ordine di Giustiniano. Ecco, senza dilungarmi troppo su questa questione, quello che vorrei qui sottolineare è come per Giustiniano, che era imperatore, diciamo, lo ricordo, tra il 527 e il 565, quindi nel VI secolo, circa un secolo dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, per Giustiniano era assolutamente, normale, ma direi di più, era assolutamente fondamentale che i cittadini dell'impero, avessero chiare quelle che erano le leggi che governavano la loro vita e che governavano la loro vita all'interno di quello che era l'impero. Quindi è assolutamente interessante notare come per un cittadino dell'impero di VI secolo, per l'imperatore stesso, ma anche, per l'aristocrazia costantinopolitana, ma anche per quella provinciale, ciò che faceva un cittadino dell'impero romano d'Oriente, un cittadino dell'impero bizantino, era il fatto che questo cittadino svolgeva la sua vita, in un contesto regolato da leggi condivise da tutti e
Quale?
la sua vita.
Quella sono io.
Scusate? Ok. E la sua vita stessa, appunto, era normata da queste leggi. Quindi lui svolgeva la sua vita, lui, lei, i cittadini dell'impero svolgevano la loro vita in un contesto normato da leggi comuni a tutti e a cui tutti dovevano sottostare. Questa era la differenza che durante la Repubblica Romana, durante l'Impero Romano d'Oriente ed Occidente, era la differenza tra colui che era un cittadino dell'impero e colui che non lo era. Questa differenza si mantiene nei primi secoli dell'Impero bizantino per tutto il periodo tardo antico, devo dire, fino alla fine del VII secolo, fino alle grandi conquiste arabe. Il tema delle leggi che governano la comunità, che governano la vita dei singoli membri della comunità, che è un tema profondamente classico, profondamente romano e profondamente imperiale da un certo punto di vista, questo tema si riperpetua nell'Impero bizantino, nel primo periodo, e gli imperatori stessi saranno, come Giustiniano, saranno coloro che sponsorizzeranno, gli sforzi di sistemare le leggi, di farle conoscere a tutti i cittadini, e il Corpus Iuris Civilis è uno dei risultati di questi sforzi. Poi, ovviamente, ci saranno sforzi successivi, come le Ecloghe degli Isaurici, circa 2 secoli dopo, o ancora dopo con i Comneni e i Paleologi, però ecco, quello su cui vorrei mettere l'accento ora è appunto il ruolo del diritto nella società romana ed è questa appunto una delle radici che l'impero bizantino ha nel mondo classico e, come vedremo dopo, è anche uno dei doni che, tra virgolette, Bisanzio ha fatto alla nostra società contemporanea, perché se non ci fossero stati gli imperatori bizantini che avessero codificato tutte le leggi del mondo romano, anche del precedente impero romano, noi non avremmo mai avuto la completa conoscenza di quello che era il loro sistema legale e quindi di quello che era il loro sistema sociale. Ecco, quindi questo, diciamo, era quello che mi sentivo di sottolineare per quanto riguarda il primo periodo. Ovviamente, come potete immaginare, ci sono molte più cose che potrebbero essere discusse, molti più temi, avrei potuto selezionare molte più fotografie, però diciamo che per il taglio che abbiamo deciso di dare alla serata di questa sera mi sono voluto limitare a questo. Poi, ovviamente, se vogliamo approfondire altro, per esempio Ravenna, il ruolo di Ravenna con Giustiniano, che non ho per nulla citato, o altri discorsi per questo periodo o per quelli successivi sono ovviamente a disposizione, però per mantenere un filo, diciamo, coerente nell'esposizione mi sono limitato a queste cose. Come vi dicevo, sono disponibile per qualsiasi altra domanda o discussione anche alla fine di questa presentazione. Muovendoci poi in quelli che sono i secoli del Medioevo centrale, quindi quelli che vanno dall'VIII al XII secolo, è questo il periodo diciamo che, come avevo avuto modo di dire in precedenza, vide sia il momento più basso che probabilmente il momento più alto della storia bizantina. Il momento più basso perché? Il momento più basso perché l'VIII secolo si apre con Costantinopoli dilaniata da lotte intestine, colpi di stato, gli imperatori della dinastia Eraclide, quindi di Eraclio il Grande, che sono gli imperatori che subiscono l'avanzata araba, quindi che subiscono le conquiste arabe e quindi la perdita di Egitto, Siria, Palestina, Libano, ovvero i territori più ricchi dell'impero, alla fine del VII secolo, vengono definitivamente tronizzati entro, scusate, detronizzati entro il primo quarto dell'VIII secolo. Quindi questo periodo inizia con sconfitte militari, con problemi intestini, come vi dicevo, con problemi a Costantinopoli. L'elite costantinopolitana non sembra essere in grado di fermare l'avanzata araba. Tuttavia, sarà proprio in questa cronologia, quindi nei secoli del Medioevo centrale, che noi riassumeremo in qualche minuto di discussione, ma si tratta di circa 400 anni, giusto per darvi un'idea della cronologia ampia che stiamo affrontando questa sera. Quindi in questi 400 anni si passerà tra uno dei punti più bassi di Costantinopoli, dove Costantinopoli viene, la città stessa viene assediata nel 717, viene assediata in precedenza anche nel 677, addirittura da una coalizione di arabi e di slavi che si coalizzano contro Costantinopoli in quel momento molto debole, richiusa in se stessa, con l'esercito imperiale allo sbando, con l'economia in rotta. Ecco, questa è la situazione dell'inizio dell'VIII secolo. Tuttavia, si vedrà come tra l'inizio dell'VIII secolo e in particolare il X secolo, gli imperatori che si succederanno sul trono di Bisanzio, quindi sul trono costantinopolitano e dell'impero dei Romani, saranno in realtà in grado di risollevare le sorti dell'impero, fermare l'avanzata araba, fermare l'avanzata slava, quindi rinforzare il controllo romano sul Mediterraneo orientale, sulle province orientali, quindi fermare l'avanzata araba più o meno all'incirca in quello che oggi corrisponde alla Siria centrale, nei deserti della Siria, e soprattutto fermare e distruggere il regno bulgaro che si era creato a sud del Danubio, quindi all'interno di quelli che erano i territori dell'Impero Romano d'Oriente in quel momento. Quindi, grazie in particolare alla dinastia così chiamata dei Macedoni, che sono appunto imperatori che provenivano dalla provincia bizantina di Macedonia, che corrisponde più o meno a quella, al, al, alla Grecia nord-orientale contemporanea, e la foto di sinistra, la prima foto a sinistra, rappresenta uno dei più illustri. Dei più illustri esponenti della dinastia dei Macedoni, di nome Basilio II, che fu colui che nella seconda metà del X secolo riuscì a distruggere il regno dei Bulgari dentro i territori dell'impero. Mentre invece la foto centrale è presa dai mosaici che compaiono oggi dentro una delle esedre laterali di Santa Sofia, quindi a Istanbul, e ritrae, ovviamente al centro Gesù Cristo, e alla sua destra sta l'imperatore Costantino IX, alla sinistra di Gesù sta invece l'imperatrice Zoe. Anche loro sono scusate, imperatori della casata dei Macedoni, e anche grazie soprattutto alle vittorie riportate da Costantino contro gli arabi in Anatolia e in Siria, fu in particolare grazie a questa famiglia, che l'impero riuscì dopo la grave sconfitta subita nel 1070 a Manzikert contro quelli che sarebbero diventati da lì a poco gli ottomani, grazie però alle vittorie riportate alla fine dell'undicesimo secolo da Costantino XI, che l'impero riuscì a fermare almeno per il momento l'avanzata delle truppe ottomane verso il cuore dell'impero, ovvero l'Anatolia. Tuttavia, va detto che se appunto nel Medioevo centrale l'impero raggiunse sia da un punto di vista politico-militare che da un punto di vista economico e culturale uno dei suoi apogei, va detto che però fu in questo periodo che l'impero romano d'Oriente, come noi lo conosciamo, si diede le sue caratteristiche che noi oggi potremmo definire più medievali, perché se prima il potere imperiale era gestito sì dall'impero, ma con una vasta gamma di, cioè con una larga aristocrazia al quale l'imperatore doveva rendere conto, con un senato costantinopolitano modellato su quello romano, che ovviamente non esisteva più dal crollo dell'impero, ma Costantinopoli continua ad esistere fino all'VIII secolo inoltrato. Ecco, questi equilibri al potere dell'imperatore, soprattutto nel corso del IX e del X secolo, vengono meno e configurano quindi una basileia diversa, una basileia quindi un modo di gestire il potere ancora più autocratico, potremmo dire, rispetto al precedente imperiale, di qualche secolo precedente. E a questo però contribuisce non solo, ovviamente, le difficoltà che l'impero si trova a vivere, come le sconfitte subite contro gli arabi, contro i bulgari, contro gli slavi, un po' ovunque tra l'Oriente e il Danubio, ma anche un cambio culturale. Questo cambio culturale probabilmente va adesso, forse ecco, è sempre pericoloso individuare una sola causa dietro fenomeni soprattutto di lunga durata, però probabilmente qui forse abbiamo ragione quando si dice che un grandissimo cambio culturale che si verificò durante il periodo del Medioevo centrale a Bisanzio fu dovuto al progressivo allontanamento che si verificò tra quella che era la cristianità orientale e quella che invece era la cristianità sempre ortodossa ma occidentale, perché se all'inizio, nel corso dell'VIII secolo, i conflitti tra le due anime del cristianesimo orientale e occidentale si limitavano principalmente alla gestione dei patrimoni, alla disciplina ecclesiastica, al conflitto per le pretese del papato di Roma di controllare tutta la cristianità, ai conflitti del papa con l'imperatore, dei vari patriarchi con l'imperatore, a partire dal Medioevo centrale, in particolare tra X e XI secolo, scusatemi, le differenze tra le due compagini della cristianità iniziano ad essere anche teologiche. Questo perché sia il cristianesimo occidentale che il cristianesimo orientale avevano dovuto affrontare prima, fino diciamo al VII secolo, avevano dovuto affrontare più o meno le stesse sfide, quindi il continuo conflitto con l'ebraismo, il continuo conflitto con l'Islam quando apparirà sulla scena, e il continuo conflitto con l'autorità imperiale, che ovviamente si poneva come controllore supremo e ultimo di quelle che erano le attività delle gerarchie ecclesiastiche, a un certo punto, quando Bisanzio vira verso il Medioevo per far fronte a quelle che sono state i grandi sconvolgimenti che ha dovuto subire tra VII, VIII e IX secolo, le esperienze, possiamo dire così, del cristianesimo orientale divergono in maniera insanabile con quelle del cristianesimo occidentale, perché se a Occidente ci si rapportava longobardi, franchi, con un modo completamente diverso di fare politica, con un modo completamente diverso di interfacciarsi con una società e con una cultura che non erano quelle romane, tutto questo ovviamente a Bisanzio non avviene, ma a Bisanzio avviene altro, ovvero il confronto costante con l'Islam, che è sempre più forte, è sempre più potente, diciamo, alle frontiere dell'impero. E soprattutto questo confronto con l'Islam non è solamente religioso, ma è anche militare, perché voi capite bene che nel momento in cui c'è una diatriba religiosa e un esercito prevale sull'altro, cioè, la vittoria dell'esercito sarà utilizzata anche come argomento teologico. Quindi, per farla molto breve e anche molto chiara, se se l'esercito arabo batte sul campo l'impero bizantino, i teologi arabi avranno vita facile a dire: guardate che il vostro Dio non vi protegge, il nostro ci dà la vittoria. Quindi è un confronto che si dà su due piani, uno teologico e uno militare politico. Questa esperienza, che appunto è unica della cristianità ortodossa, della cristianità orientale, darà vita a quello che noi oggi conosciamo come culto delle immagini, che è una caratteristica di quella che è la cristianità ortodossa, quindi non solo quella greca, ad oggi, ma all'epoca diciamo che era una caratteristica della cristianità orientale, che si afferma, proprio in opposizione a quelle che erano le forze anche dentro Bisanzio, che invece volevano vietare le immagini per dare più spazio alla figura del Cristo, che potete vedere qui rappresentato, e alla figura dell'imperatore, perché si arriverà a un punto in cui nelle monete coniate dall'impero di Bisanzio, in particolare alla fine dell'VIII secolo, quindi siamo durante il regno di Leone V, tra il 680 e il 690, scusate, 780-790, fine dell'VIII secolo, verranno coniate monete dove al posto del santo che doveva raffigurare in una delle sue facce, la figura del santo verrà tolta a favore della figura imperiale. Quindi il culto dei santi e il culto dei santi tramite le loro immagini viene fortemente osteggiato dagli imperatori bizantini, mentre viene fortemente difeso dalle comunità monastiche e dalla stragrande maggioranza della popolazione, dell'Impero Romano d'Oriente. Quando questo conflitto si risolverà con la vittoria, diciamo, del culto delle immagini, quindi con la vittoria del monachesimo sull'impero, sulla Basileia, quindi sul potere imperiale, capite bene che questo determinerà nuovi equilibri all'interno della società bizantina, nuovi equilibri dove i membri delle gerarchie ecclesiastiche, sia secolari, quindi vescovi, diaconi, o sia monaci, quindi membri delle comunità monastiche, giocarono un ruolo sempre più importante perché appunto gestendo quello che era il culto dei santi, il culto dei santi tramite l'icona, loro, in particolare i monaci, si trovarono, diciamo, un po' al centro di quello che era il dibattito sociopolitico dell'Impero Romano d'Oriente nel Medioevo. Quindi il ruolo del monachesimo all'interno delle strutture sociali, politiche, ma anche economiche, perché qui comunque parliamo di monasteri. Tra l'altro, François ne ha studiato uno a Patmos molto interessante, che comunque avevano patrimoni di tutto rispetto e potevano permettersi di fare prestiti alla corte imperiale, giusto per renderci conto di chi stiamo parlando. Poi, ovvio, non tutti erano così, non tutti erano così importanti, non tutti erano così ricchi, ma comunque appunto si parla di monaci, sì, ma è bene ricordarsi che appunto i monaci sono stati i primi a difendere le immagini quando gli imperatori di Bisanzio hanno deciso di vietarle e quindi hanno fatto un gesto sì teologico, ma tutto sommato politico, si sono messi in campo in prima persona per difendere le immagini, e una volta che le immagini, poi tra che il culto delle immagini è stato reintrodotto e la battaglia nei testi bizantini, questo periodo è noto come iconomachia, quindi proprio la guerra delle immagini. E quindi appunto quando questa guerra terminò, il ruolo di questi monaci, uno su tutti, Teodoro Studita, che appunto era un monaco che stava nel monastero di Studium, poco fuori da Costantinopoli, personaggi come Teodoro divennero consiglieri degli imperatori, entrarono a corte, quindi qua si parla, ovviamente non per tutti, ma si parla di personaggi che hanno poi avuto una vita pubblica molto importante e le cui decisioni hanno poi inciso su quelli che sono stati gli sviluppi della cristianità sia ortodossa che occidentale e soprattutto dell'impero bizantino. Bene, tutte queste esperienze diverse, uniche, peculiari che il cristianesimo orientale ha vissuto ha fatto sì che certi elementi della teologia fossero estremamente sviluppati, come il culto dei santi, mentre altri, e anche la cristologia, perché ovviamente il culto, delle icone, non riguardava solo i santi, ma riguardava anche Maria, Madre di Dio, Theotokos, oppure Gesù. Tutte le parti, diciamo, della fede cristiana che venivano rappresentate. Ecco, quindi per difendere questa rappresentazione, per non cadere nell'idolatria, la teologia, che è stata sviluppata in quel periodo dai pensatori residenti nell'Impero Romano d'Oriente, inizia a essere sensibilmente divergente rispetto a quella che nello stesso momento viene elaborata nei territori della cristianità occidentale, quindi nei territori controllati dal papato di Roma. Questa differenza porterà, per molti motivi, non tutti teologici, in particolare si tratta di politica, perché dobbiamo ricordare che mentre la cristianità orientale era governata dall'impero bizantino, la cristianità occidentale era governata dal papa, che non era un imperatore, ma era il capo di tutti i vescovi. E lui si autorappresentava, si viveva come il capo di tutti i vescovi, come il vicario di Cristo in terra, e non poteva esserci un rappresentante della cristianità più in alto, gerarchicamente parlando, rispetto a lui. Quindi anche per queste motivazioni si arrivò poi all'inizio, scusate, alla metà dell'undicesimo secolo, quindi sempre nel periodo del Medioevo centrale, si arrivò poi alla definitiva rottura tra la cristianità ortodossa orientale e quella cattolica romana occidentale. Questo portò alla mutua scomunica dei due patriarchi, quindi del Papa di Roma e del patriarca Bartolomeo di Costantinopoli, portò a innumerevoli incontri, lettere, concili organizzati per sanare questa rottura, ma la rottura non si sanò mai. Ed è appunto dall'undicesimo secolo, quindi dal 1054, da quando il legato papale, di cui non ricordo il nome, scusatemi, depositò la lettera con la scomunica papale per il patriarca ecumenico di Costantinopoli, è esattamente da quel momento che, le due cristianità si divisero e presero strade diverse. Tuttavia, come vedremo, la divisione non è stata sempre così netta, ci sono stati momenti di riavvicinamento e questi momenti di riavvicinamento si verificarono proprio nel momento di declino finale, della storia di Costantinopoli. Prima però di passare a discutere, appunto del terzo periodo, quindi di quello tardo medievale, dal XIII secolo al XV secolo, quindi alla caduta di Costantinopoli, vorrei però prima fare un piccolo brevissimo excursus su Costantinopoli, perché se la nostra storia di questa sera, se la nostra chiacchiera di questa sera è cominciata precisamente da Costantinopoli, con la sua fondazione da parte di Costantino nel 330, col suo divenire capitale, prima della parte orientale dell'Impero Romano e poi dell'unico Impero Romano superstite, dopo i conflitti con le popolazioni barbariche del V secolo accaduti in Occidente, va assolutamente, credo che sia necessario appunto soffermarci un attimo sul valore, sul ruolo giocato da Costantinopoli nel corso di questi 1000 anni di esperienza imperiale romana in Oriente e sul valore che questa città ebbe sia per i romani stessi, per gli imperatori, ma anche per i suoi cittadini, che per chi la vedeva da fuori. Perché comunque dobbiamo sempre pensare che nel momento in cui Roma decadde, ma anche proprio a livello urbanistico, architettonico, Costantinopoli crebbe sempre. Quindi, mentre Roma decadeva e cadevano letteralmente giù i pezzi dal Colosseo che veniva smontato per costruire, case, per costruire altre cose, veniva utilizzato dai romani come cava pubblica, Costantinopoli invece vedeva la costruzione di Santa Sofia, vedeva la costruzione di un nuovo porto, vedeva la costruzione delle mura teodosiane. Quindi, mentre una città declinava, l'altra fioriva. motivo per il quale Costantinopoli, per un lungo periodo, soprattutto nel Medioevo centrale, quindi per il periodo che va diciamo dal VI al X-XI secolo, Costantinopoli fu la città più grande, più importante, più ricca, centrale di tutto il Mediterraneo, anche se si ubica tuttora Istanbul al confine, tra Europa e Asia, quindi in una parte eccentrica, potremmo dire, rispetto al bacino mediterraneo. Tuttavia, la ricchezza che Costantinopoli poteva vantare, sia perché era la capitale dell'impero, sia perché appunto era un ponte. Oggi noi questa sera parliamo di ponte tra antico e rinascimento, ma un'altra caratteristica fondamentale di Bisanzio fu il fatto di essere un ponte tra Oriente e Occidente. E Oriente significa anche India, significa Sri Lanka, significa il Golfo Persico, sono tutti territori che per una via o per un'altra avevano legami commerciali, politici, culturali con la capitale Costantinopoli. Quindi il nome di Costantinopoli arrivava fino a territori considerati lontanissimi. A queste cronologie, considerati proprio un altro mondo, quasi un altro pianeta, non solo lontanissimi, ma proprio fuori dal loro mondo. Quindi il ruolo che ebbe Costantinopoli durante questi 1000 anni fu incalcolabile, e sia per il prestigio che la città se da sempre donò agli imperatori e ai suoi cittadini, appunto per la fondazione costantiniana, per la ricchezza dei suoi edifici, per la ricchezza dei suoi cittadini. Era ovviamente, come potete immaginare, la città più ricca di tutto l'impero per tutta la durata dell'impero, Costantinopoli. Solo nel VI-VII secolo Alessandria d'Egitto poteva competere con Costantinopoli per la questione ovviamente del commercio del grano, che si svolgeva tutto interamente ad Alessandria, quindi forse tra VI e VII secolo solo Alessandria d'Egitto poteva competere con Costantinopoli. Una volta che Alessandria viene conquistata dagli arabi, perde per sempre questa possibilità, ecco, diciamo così, e quindi rimane solo Costantinopoli. L'altro ruolo simbolico, se vogliamo, ma anche fattuale, che giocò da sempre Costantinopoli, sia come, diciamo, sia come immagine che l'impero bizantino dava di sé, sia come prestigio di cui potevano godere gli imperatori, di nuovo, è il fatto che era considerata, e per 1000 anni lo fu, era considerata e lo fu per 1000 anni, appunto, una città impenetrabile, imprendibile con la forza, imprendibile tramite assedio, imprendibile con le moderne, all'epoca, tecniche militari disponibili a qualsiasi generale di qualsiasi tipo di esercito. Arabi, avari, persiani. Per circa 3 secoli tentarono continuativamente dal 660, da, sì, scusate, dal 654, quindi dalle prime invasioni arabe, fino alle ultime invasioni arabe, e poi fino ai tentativi degli ottomani, quindi a partire dal VII secolo, fino possiamo dire al 1204, e poi ne parleremo adesso più nel dettaglio. Quindi per circa 600 anni Costantinopoli rappresentò il baluardo dell'impero romano d'Oriente, il bastione imprendibile del potere imperiale. E se Costantinopoli era imprendibile, nessuna conquista territoriale contro Bisanzio poteva definirsi sicura, perché da Costantinopoli potevano partire con estrema facilità flotte militari che potevano essere dispiegate ovunque nel Mediterraneo. Quindi finché Bisanzio mantenne, gli arabi sono i primi a sfidarli, ma poi perderanno, e poi ci penseranno gli italiani, tra virgolette, quindi le repubbliche marinare italiane, a togliere il predominio di Bisanzio sul Mediterraneo. Ma finché Bisanzio mantiene questo predominio, Costantinopoli è imprendibile, e non solo, si crea un circuito virtuoso tra l'imprendibilità di Costantinopoli e le possibilità marittime dell'impero bizantino, perché Costantinopoli può ricevere sempre approvvigionamenti dal mare, e a sua volta può approvvigionare sempre, ovunque, dove ce ne sia bisogno. Quindi l'imprendibilità di Costantinopoli Sarà una delle armi fondamentali per l'impero tra VII, VIII, IX e X secolo, nei momenti più bui dell'impero, sarà una delle armi fondamentali sia di deterrenza, perché i suoi nemici vedranno che al primo assedio non cade, al secondo non cade, al terzo nemmeno, alla quarta smettono di farlo. Questo vale per gli arabi, ma anche per i persiani e anche per gli avari. A un certo punto smetteranno di assediare Costantinopoli perché ogni assedio si rivela infruttuoso, un'enorme perdita di vite umane, risorse. Quindi per circa 2 secoli Costantinopoli non verrà mai più attaccata tra il X e il XII, e il XIII secolo, scusate. E poi, ovviamente, il prestigio di Costantinopoli imprendibile si espande e appunto è un motivo di orgoglio per gli imperatori, per i cittadini di Bisanzio, per i soldati stessi che combattono per l'imperatore. Loro sanno di combattere per un esercito che ha il suo quartier generale nella città più difesa di quello che era il Mediterraneo medievale, almeno fino al 1204. Tuttavia, questo piccolo excursus su Costantinopoli termina con una nota dolente, perché nel 1204 Costantinopoli sarà per la prima volta nella sua storia saccheggiata da un esercito straniero, quindi non una guerra civile, perché viene presa Costantinopoli, ma sempre da bizantini che combattono contro bizantini, quindi con qualcuno che gli apre le porte da dentro. Ma per la prima volta nel 1204 Costantinopoli viene saccheggiata da un esercito straniero. Questo esercito straniero, come forse potrete già sapere, è l'esercito crociato, che parte da Venezia, da Ancona e da Bari per recarsi a Gerusalemme e combattere la Quarta Crociata, perché sarà appunto il quarto sforzo, tra virgolette, crociato dell'Occidente cristiano. Questa crociata viene organizzata da Papa Innocenzo III, viene finanziata dai veneziani, che mettono a disposizione uomini e barche per trasportare i soldati dall'Italia alla Terra Santa, in particolare a Gerusalemme. Tuttavia, quando i veneziani si rendono conto che la missione non sarebbe stata redditizia come loro pensavano, inizia a spargersi la voce del non arrivare a Gerusalemme, ma soffermarsi piuttosto a Costantinopoli. E quando i crociati arrivarono a Costantinopoli, per una serie di motivazioni, quali inimicizie personali, difficoltà di comunicazione, politiche non sempre trasparenti, a un certo punto Costantinopoli viene assediata, viene saccheggiata. La corte dell'imperatore deve fuggire, fuggirà a Nicea e sarà in esilio fino al 1261, quindi per più di 50 anni dopo il sacco crociato del 1204, la corte imperiale di Bisanzio sarà in esilio sull'altra parte del Bosforo, quindi sulla parte asiatica del Bosforo, per circa 50 anni. Le vicende di Costantinopoli, della sua imprendibilità, del sacco dei veneziani, sono interessanti sia perché ci fanno vedere come un singolo evento basti per distruggere un mito, ovvero quello dell'imprendibilità di Costantinopoli, che poi farà ripartire, diciamo, le velleità di tutta un'altra serie di popolazioni che avranno poi interesse a assediare una città che loro sanno essere già caduta, a differenza di come era prima, e poi soprattutto perché per il sacco di Costantinopoli si affacciano, cioè diciamo che il sacco di Costantinopoli del 1204 suggella quella che è la nuova realtà economico, politica e sociale del Mediterraneo orientale. Ovvero, il sacco di Costantinopoli fu, tra virgolette, possiamo sbilanciarci e dirlo, fu orchestrato dai veneziani e fu proprio con i veneziani che i bizantini già pochi anni prima avevano avuto un conflitto, e da quel momento in poi fu proprio con i veneziani che i bizantini avranno i problemi più aspri, diciamo, per mantenere i loro domini nel Mediterraneo. Quindi, se c'è una cosa che ci insegna il sacco del 1204 è che ci sono altri giocatori nel Mediterraneo orientale, non c'è più solamente l'Impero Romano d'Oriente, non c'è più solamente il Califfato Arabo, non ci sono ancora Per il momento gli ottomani arriveranno un secolo dopo, ma ci sono le repubbliche marinare italiane, quindi Venezia su tutte, Genova, Pisa, Amalfi, tutte realtà che piano piano prendono vantaggio dal lento declino a cui seguirà l'impero bizantino successivamente al sacco del 1204, per strappare sempre più territori, sempre più diritti commerciali, e ricchezze, sempre più controllo del mercato, di quello che era a tutti gli effetti uno spazio economico come il Mediterraneo orientale e le terre che vi si affacciano, appunto questi terreni verranno gradualmente strappati sempre di più dalle repubbliche marinare italiane a Bisanzio. E la realtà che si configura quindi, questa è l'ultima sezione, spero di non avervi annoiato troppo, siamo verso la conclusione. E quindi appunto la realtà che si configura nel tardo medioevo, quindi subito successivamente al sacco di Costantinopoli del 1204, tra XIII e XV secolo, è una realtà molto molto difficile per l'impero di Bisanzio, perché l'inizio delle crociate e soprattutto la presa di Costantinopoli del 1204, che scuote alle fondamenta il potere imperiale sui Balcani e sull'Anatolia, determina inoltre la nascita di regni latini in terreni occidentali, scusate, in territori orientali, prima parte dell'impero bizantino, dell'impero romano d'Oriente. Quindi questi territori vengono strappati dai crociati all'impero. E allo stesso tempo le isole dell'Egeo vengono sempre più contestate. Appunto, come diceva lei prima, la Torre dei Gattilusi credo che emerga da un contesto molto simile, quindi dove appunto ci sono grandi famiglie delle realtà comunali, in particolare italiane e francesi, va detto, che grazie alle loro ricchezze, ai loro contatti e ai loro soldati, perché principalmente si parla di questo, riuscirono a strappare isola dopo isola questi terreni, questi territori a quello che era l'impero bizantino, che non è in grado di fermare questa emorragia di territori, perché Costantinopoli è scossa da innumerevoli lotte di potere, soprattutto quelle che appunto si svolgeranno all'interno della dinastia dei Paleologhi, che sarà la dinastia che vedrà loro poverini proveranno a fare di tutto per fermare questo declino, ma non riusciranno, e quindi sarà la dinastia che verrà prima il declino e poi la caduta di Costantinopoli e quindi dell'impero romano d'Oriente. Comunque stiamo parlando di una famiglia che riuscì a mantenere il comando su piccoli lacerti di terreno in condizioni difficilissime per circa 200 anni, quindi comunque stiamo parlando di una famiglia che sapeva muoversi in quel contesto, aveva le risorse per farlo, conosceva le persone giuste e conosceva le metodologie giuste. Tuttavia, non erano gli unici. Non erano gli unici, quindi, di nuovo, l'esempio dei Gattilusi di Samotracia rappresenta proprio come anche altre famiglie fossero in grado di muoversi sullo stesso piano di quella che era il piano politico della famiglia imperiale di Bisanzio. E di nuovo capite bene che quando non c'è più una distinzione così forte tra la famiglia imperiale o quantomeno la famiglia che esprime l'imperatore romano d'Oriente e altri gruppi di potere che si muovono all'interno dello stesso territorio, quando non c'è più nessuno in grado di bilanciare queste forze, quindi quando il potere centrale smette di essere forte e di avere la possibilità di intervenire fattivamente, in questo momento, in queste condizioni, l'impero non può più essere governato, non può più essere gestito. Quindi inizia a sfaldarsi a partire dall'Anatolia, che viene conquistata molto facilmente nell'arco di due battaglie tra la fine del 1200 e l'inizio del 1300 dagli ottomani. Creta viene venduta ai veneziani per far fronte alle spese militari che gli ottomani a cui gli ottomani obbligavano l'impero romano e appunto gli imperatori paleologhi non potevano far fronte a queste spese militari, quindi decidono di vendere Creta. Creta viene venduta. Altri territori del Peloponneso, per esempio, vengono venduti invece ai genovesi. Comunque Bisanzio era abbastanza attento a non vendere tutto al miglior offerente. Sapeva che se avessero venduto tutto a Creta o ceduto tutto, tutto a Venezia, scusate, Venezia sarebbe diventata ancora più forte. In ogni caso, noi col senno di poi siamo in grado di dire che questo è esattamente quello che succederà. Però gli imperatori bizantini provarono a bilanciare l'ascesa di Venezia per quello che potevano fare. Fallirono, fallirono. Noi questo possiamo dircelo senza problemi. Però, ecco, dal loro punto di vista c'è stato questo tentativo. E lo stesso dicasi di Genova, che comunque a Genova viene, ceduto un intero quartiere della capitale di Costantinopoli, il quartiere di Pera, che veniva gestito interamente e amministrato interamente da magistrati inviati da Genova. Ovviamente dovevano poi relazionarsi con quelle che erano le realtà politiche e le istanze di potere costantinopolitane tra XIII e XIV secolo, ma venivano mandati da Genova, come poi farà Venezia con i provveditori in tutti i Balcani e, o a Creta. Quindi è questa la realtà in cui questo impero romano d'Oriente si deve muovere. E capite bene che in una realtà come questa, in cui ci sono molti poteri che si fanno tutti guerra tra loro e l'impero romano d'Oriente non è più il potere egemone, è solamente questione di tempo prima che, ci sia un potere più grande che faccia poi sparire dalla storia, il potere più piccolo, che lo inglobi. E questo potere più grande prende la forma degli ottomani, perché i veneziani non avevano interesse a creare un nuovo impero sulle ceneri dell'impero romano d'Oriente. Chi aveva questo interesse erano però gli ottomani. Gli ottomani costruiscono un loro impero su immagine e somiglianza di quello bizantino e sfrutteranno quello che hanno imparato nel confronto costante dal XII secolo al XV secolo, combattendo Bizanzio, sfrutteranno le nuove conoscenze che hanno acquisito in quello spazio politico e militare contro Bisanzio, proprio per sconfiggere Bisanzio. Quindi, per discutere un po' delle immagini che ho scelto qui, partendo dalla prima, da quel sigillo, da quel medaglione, che in realtà è grande una trentina di centimetri, è un po' più grande di quello che sembra, non è una moneta, ma non lo potevo mettere ovviamente in, come si dice, in grandezza naturale. Comunque, quello è il medaglione fatto da un artista pisano per Giovanni VIII Paleologo. Giovanni VIII Paleologo non è l'ultimo imperatore di Bisanzio, è il penultimo, però è l'ultimo imperatore di Bisanzio che provò attivamente a fermare l'avanzata ottomana su Costantinopoli e sull'Anatolia. Provò a farlo trovando un compromesso, favorendo, sponsorizzando un compromesso per unire le due cristianità. Come dicevo prima, ci fu un tentativo di unire la cristianità ortodossa orientale a quella romana occidentale dopo lo scisma del 1054. Questo tentativo fu fatto proprio da Giovanni VIII. Giovanni VIII si recò personalmente a Ferrara, si recò personalmente a Firenze, dove ebbe occasione di presenziare ai concili ecclesiastici, quindi che riunivano tutti i vescovi della cristianità sia orientale che occidentale, e dove ebbe modo di presentare il suo piano, ovvero quello di unire le due cristianità contro il nemico comune, ovvero l'impero ottomano. Ovviamente, se da un lato alcune delle città italiane erano pronte a schierarsi con Giovanni Paleologo, come Firenze. Firenze sembra che rispose positivamente, i medici risposero positivamente all'invito di Giovanni Paleologo. Altre città, come per esempio Venezia, come per esempio Genova, avevano altri piani, ma anche le città francesi, Marsiglia, Parigi, Lione, avevano altri piani. L'idea di Giovanni VIII di riunire le due cristianità per combattere un unico nemico, che era l'impero ottomano, naufragò nel corso degli anni venti del XV secolo. Giovanni nel 1428 morì e colui che fu il suo successore, suo nipote, prese il nome di Costantino XII e fu colui che vide la caduta di Costantinopoli il 29 maggio del 1453 ed è un po' ironico pensare che appunto solo qualche anno prima un altro membro della sua dinastia, un altro membro della sua famiglia, un altro imperatore di Bisanzio aveva provato a salvare la situazione appellandosi alle stesse forze che crescendo, penso appunto alle repubbliche marinare, che crescendo a spese di Bisanzio lo avevano proprio messo nella condizione di non riuscirsi più a difendere. In ogni caso, appunto il 29 maggio del 1453, Mehmet II, imperatore degli Ottomani, si presentò nella sponda europea di Costantinopoli, come potete vedere da questa miniatura di sinistra in basso, e si presentò sotto Costantinopoli con un'arma nuova, un'arma nuova per la quale le mura di Costantinopoli non erano state costruite. Le mura di Costantinopoli erano state costruite per tenere fuori uomini dalla città, non erano state costruite per resistere alle cannonate che, grazie agli avanzamenti tecnologici che arrivarono sulla via da Oriente a Occidente, appunto vennero creati i cannoni con la polvere da sparo tra XIII e XIV secolo. Nel XV secolo questi cannoni erano già grandi abbastanza e era già possibile spostarli da fare grandi danni nelle mura costantinopolitane. Quindi dopo 2 mesi di incessanti bombardamenti, perché di questo si trattò, gli ottomani furono alla fine in grado di fare una breccia nelle mura costantinopolitane, presso la zona delle Blacherne, quindi nel confine nordorientale delle mura, dove tra l'altro c'era il famosissimo monastero delle Blacherne, dedicato di nuovo alla Madre di Dio, alla Vergine Maria. Appunto, gli ottomani riuscirono ad entrare in città, presero il controllo della città. Costantino, l'ultimo imperatore, probabilmente finì ucciso combattendo nella difesa della città, e questo segnò appunto l'epilogo dell'esperienza politica che noi chiamiamo oggi Impero Bizantino, dopo circa 1000 anni. Ovviamente, però, e qui chiudo veramente brevemente, vorrei trattare questa cosa, perché se l'esperienza politica di Bisanzio terminò con la fine dell'assedio del 29 maggio e la definitiva caduta di Costantinopoli, l'eredità culturale che Bisanzio raccolse nell'arco di circa 1000 anni di storia è ovviamente incalcolabile e non si, ed è impossibile ovviamente rendere conto di questa complessissima, tra l'altro, questione in pochi minuti. Quello su cui vorrei però brevemente soffermarmi è che già prima della caduta di Bisanzio, quindi già agli inizi del 1400, personalità illustri del pensiero che noi potremmo definire oggi bizantino, ma in realtà si tratta di dotti, si tratta di umanisti, che appunto studiavano e lavoravano alla corte, dei despoti di Morea, che si trovava appunto a Mistra, nel Peloponneso, nel Monte Taigeto, esattamente sopra Sparta, quindi di nuovo il collegamento tra antico e rinascimento e medioevo. Queste figure, come appunto Giorgio Gemisto Platone, o un altro, Dio, non mi ricordo il nome, ve lo dirò dopo. Comunque queste figure, Bessarione, ovviamente, il cardinale Bessarione, figure di altissima caratura scientifica, potremmo dire, che viaggiarono spesso dai territori dell'Impero Romano d'Oriente all'Italia. Viaggiarono spesso sia per favorire l'idea di unione tra la cristianità orientale e quella occidentale, che era stata di Giovanni VIII Paleologo, proprio l'ultimo tentativo di salvare Bisanzio, ma sia anche perché interessati da quello che era il dibattito culturale, politico, sociale che si svolgeva in quegli stessi anni nelle corti delle città dell'Italia pre-rinascimentale, potremmo definire. E queste persone si spostarono, in particolare il cardinale Bessarione, con immense quantità di libri, che all'epoca corrispondevano ad immense quantità di conoscenza e a ricchezze immani, perché un libro costava più di una casa. C'è un contratto che viene dall'Archivio di Stato di Bologna del 1250, in cui un libro viene venduto al doppio preciso di una casa in centro città, giusto per darvi l'idea di quanto costava avere una libreria e qual era il privilegio che queste persone che avevano una libreria potevano vantare. Quindi, quando praticamente persone come Bessarione si presentano a Ferrara o si presentano a Lione con carretti e carretti di libri, gli umanisti italiani, ma anche i mecenati italiani, capiscono subito che in quei libri c'è custodito un tesoro. E questo tesoro sarà poi una delle varie scintille, perché appunto di nuovo non c'è una sola causa in questi fenomeni complessi, ma quando noi pensiamo alle spinte che hanno poi portato alla società rinascimentale in Italia, va assolutamente considerato il fatto che una delle tante scintille che poi fece bruciare il fuoco del rinascimento in Italia, potremmo usare questa metafora, viene proprio dal patrimonio culturale trasportato da Bisanzio all'Italia alla fine dell'esperienza bizantina in Italia. E ecco, con questo vorrei concludere. Spero che questa conversazione sia stata interessante. E sono a disposizione per qualsiasi domanda, qualsiasi questione. C'è tantissimo ovviamente da discutere.
Certo, e mi sento così ignorante, guarda, sentendo una storia che da noi si studia poco, cioè abbiamo dei pezzi, capito, di storia. È veramente, ancorché si vada in Grecia, si legga, si guardi, ma è sempre. È come se fosse, non so, qualche cosa veramente di velato che devo ancora, no, devo ancora arrivare a toccare, a gestire. È sempre avvolta da quel mistero di cui parlavi in qualche modo. E capisco che non so perché, però non, noi che abbiamo tra l'altro tante cose che ci riportano, no, a Costantinopoli. Però,
Assolutamente.
non so. Non so voi, sentiamo chi, i latinisti, sentiamo i rinascimentali di stasera, parlate voi.
No, volevo chiedere due cose.
Certo.
Allora, la storia tra impero romano d'Occidente e quello d'Oriente è così diversa che finalmente sono riuscita a capire perché dalle sue parole. Però io mi domando ancora una volta, ma perché era diversa la collocazione geografica dei due imperi e quindi erano diversi, tra virgolette, i loro vicini di casa? O perché l'impero d'Oriente ha avuto una gestione politica, economica, militare di gran lunga superiore a quella dell'impero d'Occidente? E la seconda domanda è che, avendo fatto l'insegnante per tanti anni al liceo, è che Bisanzio è un argomento abbastanza sconosciuto a scuola. Quindi, quando lei ha citato il cardinale Bessarione, l'umanesimo e il Rinascimento, certamente. Ma in generale, attraverso la letteratura e la storia, non credo che sia un argomento approfondito. Forse soprattutto, ecco, attraverso la storia dell'arte, pensando a Ravenna, eccetera. Allora, volevo sapere la sua opinione su questo, perché è un po' snobbato l'argomento Bisanzio.
Posso rispondere?
Sì,
O ci sono altre
grazie.
domande? Cioè, se vuole rispondo prima a queste perché già ha toccato tutta una serie di argomenti notevolmente delicati, come puoi immaginare. Guardi, partirei dalla prima domanda, quindi differenza tra Oriente e Occidente, geografia contro, tra virgolette, gestione politica, economica, sociale, potremmo dire, se non ho capito male, giusto?
Sì.
Guardi, come puoi immaginare, secondo me, allora io ci tengo a sottolinearlo, io ho fatto il mio dottorato di ricerca proprio su questo tema qui. Quindi, cioè, guardandolo ovviamente da Oriente, guardandolo dal lato orientale, però partivo, diciamo, da tutta una conoscenza abbastanza solida di quello che era, il lato occidentale perché ho studiato in Italia, quindi è quello che ci fanno studiare a noi. Quindi così. Quindi questa è una domanda dirimente, perché innanzitutto va detto come i più grandi problemi storiografici e storici, non c'è un grande consenso tra chi si occupa di queste questioni, non si è giunti, diciamo, a un'opinione comune che sia condivisa da tutti. Ci sono però una serie di tendenze che, guarda caso, lei ha individuato perfettamente. Quindi la differenza geografica e si somma e gioca insieme un ruolo alla differente gestione politica e sociale che si ha nelle due metà dell'impero. Per farla molto breve, perché appunto qua si potrebbe aprire una finestra molto lunga, però ci concentriamo nel V secolo, che è il secolo in cui l'ultimo imperatore d'Occidente viene deposto. Parallelamente, quando l'imperatore veniva deposto, a Costantinopoli non si percepiva nemmeno che era successo un cambiamento epocale, che qualcosa di grave era successo. Perché quello che si percepiva a Costantinopoli era, ok, un'altra provincia del nostro impero, in questo caso l'Italia, quindi la culla dell'impero, però per loro era una provincia a tutti gli effetti, un'altra provincia ci è stata sottratta da questi barbari, che sono gli stessi che ci hanno sottratto la Gallia, gli stessi che ci hanno sottratto la Spagna, gli stessi che ci hanno sottratto il Nord Africa. Dal loro punto di vista, quindi, non c'è mai stato, cioè, quindi quello orientale. La deposizione di Romolo Augusto del 476 non rappresenta un evento epocale e io, le giuro, ho cercato in tutti i testi antichi di quel periodo di trovare una reazione a questo evento. Ecco bene, la reazione non c'è. La reazione c'è per testi scritti un secolo dopo. Un secolo dopo si rendono conto che qualcosa è cambiato. Ma quando questo accade, loro non si rendono conto. E questo perché si ricollega, come puoi immaginare, alle due questioni che lei ha sottolineato, quindi la differenza geografica. Ovviamente la parte occidentale era esposta ad una serie di pericoli che erano diversi rispetto a quelli della parte orientale, soprattutto se la parte orientale aveva principalmente, cioè si relazionava principalmente con un altro impero, che era appunto l'impero persiano, con cui, si badi bene, c'era estremo rispetto reciproco. Comunque, i persiani non erano barbari per i romani. Erano barbari nella propaganda, ma nella realtà i romani sapevano bene che i persiani vivevano in un impero molto simile al loro. Quindi non erano barbari e c'era un rispetto reciproco molto forte, ma soprattutto si relazionavano ad un unico potere. Mentre in Occidente, parallelamente, l'impero, quello che rimaneva dell'impero di Roma ad Occidente, si relazionava con una miriade di popoli e sottopopoli che si mettevano insieme e si dividevano a seconda delle strategie che li potevano unire o meno, e quindi questa cosa creava molta più confusione. Quindi se l'imperatore, per esempio Giustiniano, poteva dire allo Scià dei Scià, quindi al re dei re, persiano, guarda, senti, facciamo una tregua. La stessa cosa non poteva succedere ad Occidente perché si sarebbero dovuti rivolgere a centinaia di popolazioni diverse. Adesso centinaia, magari esagerato, decine di popolazioni diverse. Quindi questa è per quanto riguarda la questione geografica. Per quanto riguarda invece la questione politica, va assolutamente detto che una delle motivazioni del perché a un certo punto non si sente più la necessità di nominare un imperatore ad Occidente, quindi dopo la deposizione di Romolo Augusto non se ne nominano più, è perché in Italia c'è un'aristocrazia senatoria che non ha bisogno di un imperatore. Non hanno mai avuto bisogno di un imperatore. Sono così potenti, così influenti e la società gira intorno a quello che decidono loro, che loro hanno bisogno di un imperatore quando ci sono conflitti tra di loro. Ma se non ci sono conflitti tra di loro, come era la seconda metà del V secolo, i conflitti erano esterni, non erano interni. Se non ci sono conflitti tra di loro, le più grandi famiglie, e per esempio ne cito due che ne hanno dato natali a persone anche molto famose, i Simmachi, che hanno dato i natali a Boezio, a Severino Boezio, che è appunto il grande filosofo, e i Cassiodori che hanno dato i natali a Cassiodoro. Queste famiglie avevano il controllo dell'agone politica in Italia e nel momento in cui loro si rendono conto che possono favorire i loro interessi, che sono anche quelli di Roma, in quel momento coincidono, non rifacendosi a un imperatore, ma rifacendosi ad un capo germanico che controlla l'esercito, in quel caso Odoacre, poi Teoderico dei Goti. Ecco, quando si rendono conto di questo, le elite italiche fanno la scelta, e questo appunto è un evento che è riportato in tutti i testi di V-VI secolo, di inviare da Ravenna a Costantinopoli le insegne imperiali, quindi tutti i paramenti di porpora, l'oro, il trono, la portantina, perché loro dicono, così facendo, vi facciamo vedere che noi non abbiamo bisogno dell'imperatore. L'imperatore ce n'è uno, sta a Costantinopoli, a noi va bene così, abbiamo Odoacre, abbiamo Teoderico. Questa cosa, ovviamente, come potrete immaginare, a livello di visione politica sul lungo periodo si rivelerà molto miope. Perché se da un lato a Oriente rimane un'unica istituzione a, tra virgolette, prendersi cura e anche sobbarcarsi la gestione di tutto un territorio, di tutta una società, questa cosa a Occidente non succederà più. E risuccederà poi con il papato pieno medievale. Quindi bisognerà aspettare altri 500 anni prima di vedere risorgere a Roma un potere che si comporti con la responsabilità di tutto un territorio, ecco. Quindi ecco, spero che la prima risposta sia stata risposta, ecco, cioè che sia andata bene.
È stata molto esauriente, grazie.
Prego. Per quanto riguarda invece la seconda, ecco, questo è un altro tema molto interessante. Io devo ammettere che ho cominciato a studiare Bisanzio proprio perché non ne sapevo nulla, perché ero estremamente curioso. E non sapendone nulla, ho detto, si può studiare questa cosa in Italia? Perché non è scontato, comunque. Mi sono accertato che questa cosa fosse possibile, grazie a dei professori con cui tra l'altro sia io che François abbiamo lavorato e studiato, che sono i nostri mentori, che stanno qui all'Università di Bologna. Vorrei citarne uno in particolare, che adesso è ordinario di storia bizantina sia a Ravenna che a Bologna, e si chiama Salvatore Cosentino, che è il nostro maestro, tra virgolette, perché è colui che ci ha introdotto a questa cosa misteriosa che noi non capivamo cosa fosse, perché venendo dal liceo noi non ci eravamo mai posti questa domanda, nonostante avessimo visitato la Grecia, io in particolare fossi stato anche in Turchia, avevo avuto modo di vedere che c'era qualcosa, ma non capivo, non sapevo e non ero nemmeno troppo curioso. Poi con il tempo invece questa curiosità è aumentata sempre di più. E le ragioni del perché Bisanzio rimane sempre un po' in seconda linea, potremmo dire, anche all'università, guarda, glielo dico senza proprio mezzi termini, rispetto alla storia medievale in generale o alla storia romana in generale, la storia bizantina è in quinta linea, non in seconda. Però le motivazioni sono molteplici. La prima che mi verrebbe da dire, perché riguarda in particolare l'Italia, perché non tutti i territori, non tutte quelle che sono gli stati-nazioni moderni hanno la stessa motivazione del perché Bisanzio è in seconda linea. L'Italia ne ha una particolare, ovvero il fatto che l'Italia è legata a doppio filo alla tradizione romana latina. Per tutta una serie di motivazioni che sono così palesi, insomma, che non dobbiamo nemmeno approfondire più di tanto, sia nel bene che nel male, questo ovviamente, sia nel bene che nel male, cioè di questa eredità romana se ne fa sia un uso corretto che un uso sconsiderato, quindi, però, ecco, questo succede ovunque nel mondo, però ecco, anche in Italia succede questo. Questa identità, tra virgolette, che si riallaccia direttamente a Roma, è stato difficile per gli intellettuali dell'Ottocento, del Novecento in Italia vedere la stessa identità in un'altra istituzione, in un altro territorio, in particolare a Oriente. Ora, il rapporto che l'Italia ha con l'Oriente è molto ambivalente. È sia un rapporto di consapevolezza che noi siamo vicini, che ci dobbiamo tanto a vicenda e che c'è stato un lunghissimo interscambio tra queste due sponde del mare, ma anche un rapporto che in certi ambienti in particolare tende a sottolineare l'alterità. Voi orientali non siete noi. E questa cosa viene fatta anche con un certo linguaggio dispregiativo. Quindi il termine bizantino, il termine orientale, sono stati usati soprattutto nell'Ottocento per indicare formazioni statuali fumose, difficili da gestire, intriganti, ma nel senso proprio che intrigavano a scapito di altri. Quindi questa visione di Bisanzio, che si somma anche, se lo vogliamo chiamare così, possiamo anche farlo, con una sorta di di orientalismo anche quasi, perché si tratta di una forma quasi di orientalismo, quindi ecco, questa visione di Bisanzio non ha mai riscosso successo, sia perché è stata presentata in una maniera un po' torbida, potremmo dire, e sia perché andrebbe a mettere in discussione quello che è la costruzione identitaria che nel frattempo si è fatta in Italia, che invece ha individuato in Roma, la Roma de Roma, come la direbbero, cioè come la chiamerebbero a Roma, che ha individuato lì la culla della nostra civiltà, e al di fuori di questo non ci può essere nient'altro. Quindi Bisanzio scardina questo discorso, ed è stato difficile, soprattutto per chi ha creato questo discorso, quindi fine 800, inizio 900, riuscire a trovare un posto per Bisanzio. Come diceva lei, l'arte bizantina invece gode di un altro discorso, in particolare per la cristianità, per l'arte paleocristiana e per i mosaici, che sono sia cristiani che, diciamo, senza tematiche religiose, però ecco, sì. Quindi ecco, spero di nuovo di averle risposto. Questo è un tema molto complicato, sul quale io tra l'altro mi spendo personalmente insieme a François, perché noi vorremmo, tra virgolette, far vedere che noi abbiamo un'eredità infinita sia di Roma che delle altre declinazioni di Roma, che però continua a essere Roma. E una volta messa a fuoco questa consapevolezza, sarà molto più facile per noi anche presentare quello che abbiamo davanti, quello che c'è nel nostro patrimonio culturale, quello che c'è nella nostra identità.
Beh, certamente i greci sono detti romei, no? Cioè, tra loro sono i romei, quindi...
Che è lo stesso termine che usano nel 1200, tra l'altro.
Certo,
questa
certo.
cosa fa molto ridere, però è vero.
Però è vero.
È vero.
Bruna, ti sei emozionata vedendo l'immagine a destra? Perché Bruna ci ha ballato diverse volte lì nella Cappella dei Magi.
Ah sì, non ne ho parlato, ma c'è questa teoria che dice che lui sia Giovanni VIII.
Sì,
Io non
infatti.
posso né confermare né negare, però era interessante, insomma, appunto questa vicinanza tra la cultura rinascimentale italiana e quelli che sono gli ultimi lacerti dell'Impero Romano d'Oriente che vengono a riparare proprio in Italia. Un'altra cosa interessante che mi sono dimenticato di dire è che la tomba di Giorgio Gemisto Platone è a Rimini,
E a Rimini,
perché
certo.
Malatesta, una volta conquistata Mistra, di nuovo una famiglia italiana che si va a immettere nelle vicende politiche, economiche e sociali delle terre dell'impero, comunque conquistano Mistra, si rendono conto che la tomba di Giorgio Gemisto Platone è a Mistra e loro dicono: ok, questa ce la portiamo, questa ci dà lustro. E quindi di nuovo dà l'idea di cosa voleva dire quel patrimonio culturale per le corti italiane del Rinascimento.
E devo dire che proprio a Samotracia il direttore degli scavi, che insomma adesso se ne occupa ancora adesso, anche se è stato anche nel dipartimento di Evros, diciamo, il responsabile generale, anche come si chiama, tra gli esperti della Nike quando l'hanno restaurata al Louvre. Quindi insomma una persona che ha avuto a che fare con diverse personalità del mondo accademico, è stato proprio lui a chiederci, e io non ci pensavo proprio, di fare uno spettacolo sul 400, sull'inizio 400 italiano, perché lo sentivano molto vicino. Cioè, noi in Grecia abbiamo sempre, no, studiato e proposto Gurdjieff, perché il padre greco ci sembrava una cosa anche più neutra. E quando lui invece mi ha detto che sarebbero stati molto contenti se noi avessimo portato, tra l'altro, quello che facciamo da molti anni, anche di occuparci di danza del 400, ecco, mi ha colpito, no? Perché lui diceva fa parte della nostra storia e questo ci unisce molto. E infatti io ho detto, guarda, non ci avevo pensato, assurdamente, non ci avevo pensato.
Ma infatti la colpa è la nostra, cioè io lo
Eh
dico, cioè siamo noi che dobbiamo prenderci questa responsabilità di scardinare questa narrazione, perché ovviamente, come dice lei, la questione è reciproca.
certo.
Siamo noi che dobbiamo vedere quali sono gli input che ci arrivano da Oriente, ma loro lo vedono, anzi non solo, loro ne fanno un vanto.
Certo,
Ci sono
certo.
certe comunità cretesi ancora oggi. Io e François, non so se lo sa, io per 3 anni abbiamo scavato a Gortina di Creta, che è nel cuore di Creta. E quindi avevamo a che fare con la realtà dei villaggi rurali. E ci sono villaggi che si rivendicano al 2024 la discendenza veneziana, piuttosto che genovese, piuttosto che amalfitana. Quindi, ovvio, poi hanno tutti i nomi greci, adesso è tutto ok, però. E anche i monumenti che queste realtà hanno lasciato sul territorio
Beh,
sono innumerevoli,
se no, ma è
innumerevoli.
anche le relazioni fortissime, perché se penso che la figlia dell'arconte lì di Gattilusi, che stava, diciamo, aveva il territorio di Samotracia, Lesbos, Evros, eccetera, eccetera, Mitilini, la figlia ha sposato un doge genovese, Ludovico Fregoso, sua figlia. Quindi, cioè, le relazioni erano veramente
Capillari, potremmo dire.
Sì, ad alto livello con tutte
Sì.
le, no, quindi
E non solo alle grandissime elite, ma se si scende nella gerarchia sociale si vedrà come ovviamente più si va giù, meno scambi c'erano, ma in realtà c'era molta più mobilità di quello che pensiamo. Molta più
assolutamente sì.
mobilità a tutti i
Sì.
livelli.
Beh, noi nelle Marche abbiamo Ciriaco d'Ancona che ha
Esatto,
fatto dei
che ci
bei
dà
viaggi, no?
che ci
Dei
dà
bei
proprio la
viaggi.
prova di come loro viaggiavano.
Certo.
Comunque, vedo che c'è una mano qua, non so
Sì,
se.
Elicia, ma non so come faccia, se riesce a riattivare. Comunque, se avete delle altre domande,
Sì,
fatele pure.
ovviamente, io sono a disposizione, ovviamente, anzi. Come vi dicevo, non mi capita spesso di parlare di Bisanzio.
Beh, poi dal punto di vista simbolico mi chiedo, insomma, io ho sempre un'immagine dorata, qualcosa di, sì, di misterioso, ma qualcosa di sempre scintillante, un po' sì, sono i mosaici, eccetera, però c'è qualcos'altro, come qualcosa che provoca una tremenda nostalgia. E allora io mi chiedo dove appoggi tutto ciò? Perché non credo che sia solo nell'arte, certamente, in questi mosaici meravigliosi, ma è come se la stessa parola evocasse in me qualche cosa che sento fortemente, pur non sapendo niente. Mi chiedo se forse anche negli altri oppure no, oppure solo una mia immaginazione. Stanno tutti zitti.
Volevo fare un'osservazione. Io quando ho fatto l'università mi sono laureata in lettere classiche e tra la cultura di Roma e quella greca ho sempre trovato un abisso enorme, sia a livello proprio linguistico, eccetera, sia a livello culturale. Infatti poi io ho scelto una tesi in letteratura greca, però ho questa parte su Bisanzio, cioè veramente mi mancava, insomma, cioè pur studiando lettere classiche mi sento veramente incolta in questo settore e quindi mi fa piacere di aver partecipato alla sua conversazione, anche perché sono la zia di François, una delle tante, e quindi sono contenta che anche mio nipote abbia scelto così questo percorso. Ecco, è un peccato che a scuola manchi questo aspetto e che beh, io ho fatto il liceo classico, però sarebbe bene che anche chi fa, prosegue un altro ordine di studi possa avere una conoscenza un po' più ampia, almeno del bacino del Mediterraneo, insomma, ecco, almeno quello, visto che ci siamo dentro tutti quanti, eccetera, insomma.
Guardi, sono d'accordissimo con questa sua ultima osservazione, cioè sia sulla questione della cultura romana, cultura greca, ovviamente è sotto gli occhi di tutti, diciamo, ma anche su quest'ultima osservazione. Infatti, quello che stiamo facendo ultimamente, soprattutto io, ma anche un altro gruppo di giovani ricercatori che si occupano anche non solo di Bisanzio, ma anche magari, non lo so, di altre realtà, più, il Nord Africa musulmano, la Spagna musulmana, quello che sta venendo fuori è sempre di più un'attenzione allo spazio mediterraneo, non già da analizzare per compartimenti stagni, ma da analizzare come contenitore più ampio, dove all'interno di questo contenitore si svolgono sì delle attività peculiari in peculiari zone e non altrove, che però sono tutte in connessione costante, sempre e comunque. Quindi speriamo che, ecco, questa nuova direzione degli studi abbia un po' più di successo. Ora come ora devo dire che siamo giovani ancora, quindi abbiamo ta tanta
C'è
strada
tempo.
davanti e ancora un po' inesperti anche probabilmente. Quindi dobbiamo ancora capire qual è il modo migliore per far sì che più gente si renda conto di questa necessità. Però ecco, noi il nostro ce lo mettiamo. François è uno di quelli, quindi speriamo che nel futuro andrà meglio, ecco.
Ma voi vi sentite un tramite tra la cultura occidentale e la cultura orientale?
Noi personalmente?
Sì, voi e il discorso culturale che portate avanti su Bisanzio.
Guardi, io non tanto, sono sincero. Io sono, cioè, io mi considero più che altro, cioè, ovvio, se mi devo spendere in prima persona, sì, da questo punto di vista, sì, un tramite tra due culture che sono contigue e emergono dallo stesso spazio. Quindi, forse chiamarle due culture è forse anche quasi eccessivo. Due manifestazioni di una cultura molto simile, ecco, io così la metterei. Però allo stesso tempo io mi vedo anche molto come osservatore esterno, comunque noi siamo abituati a ragionare in maniera analitica, quindi questo è come ci hanno abituato a studiare, come ci hanno abituato a lavorare, e quindi tendiamo sempre a distaccarci il più possibile, no, dal fenomeno che guardiamo, quindi da questo punto di vista a volte non ci rendiamo nemmeno conto di quello che è il ruolo che giochiamo.
Ma io tra Roma e la Grecia, visto che ho un atteggiamento più passionale, per me studiare la lingua greca, la cultura greca è stato come vedermi in uno specchio.
Ah,
Cioè, come dire, quella sono io perché c'è stata tutta questa storia dietro di me e quindi io mi identifico moltissimo. Non che non ami la storia greca e la
no, certo, capisco.
quella latina, eccetera. Però come personalità mia, come mio carattere, mi identifico nella cultura greca. Cioè, quando leggo qualcosa, quando studiavo, ma anche adesso, dico sempre quella sono io, perché sento di derivare dai greci più che dai romani.
Ok, capisco qual è il punto di vista, capisco.
Capito?
Questo capita anche a noi ogni tanto, ovviamente.
Sì,
Questo
beh,
capita anche a
certo,
noi.
questa è una cosa umana,
Sì,
diciamo, proprio molto, molto umana.
molto umana, molto umana. Poi,
Molto
appunto,
umana,
leggendo i
certo.
testi, è tramite i testi che si scoprono le storie umane. Questo, appunto, di nuovo, partendo dal testo, ovviamente, come ci ha insegnato il nostro professore, si parte dal testo e poi si va sul terreno. Quindi, partendo dal testo, si scoprono le storie umane, di umani prima di noi, e te li vedi veramente molto vicini, sì. Molto vicini. E
Sì.
la cosa sconvolgente, perlomeno per me è stato così, che sono molto vicini dal Marocco alla Siria, dalla Gran Bretagna alla Scandinavia, alla Sicilia, alla Bretagna, ecco. Veramente questo, ecco, se mi posso permettere una considerazione che, cioè, se c'è un senso, cioè se c'è un motivo di studiare quello che studio io, quello che facciamo noi qui, di discutere di queste questioni qua, se c'è una motivazione, secondo me la più importante è proprio quella di conoscere l'umano in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue forme, in tutte le sue declinazioni. Solo conoscendo tutte queste differenti forme, poi secondo me sia in grado non di capire qual è la forma migliore per noi, però quantomeno di riconoscere che c'è una diversità che vale tanto quanto noi. Questo sì.
Certe volte ho la sensazione che l'Occidente abbia o si senta superiore
Sì.
A ciò che Occidente non
Non
è.
è.
Che Occidente non è.
Ha ragione.
Con
Ecco,
tutte
studiare
le
storia.
conseguenze che poi vediamo,
Esatto.
cominciando dalle guerre, no?
Esatto.
Appunto.
Però studiare storia è proprio un buon metodo per placare questo,
Per
anche
placare.
vedere come vivono le persone in Marocco 2000 anni fa, e poi pensi a quello che hai visto sull'Appennino, per fare un esempio stupido, ma in un collegamento mentale di un mezzo secondo hai azzerato 4.000 chilometri di differenza. È quella consapevolezza lì che permette, secondo me, di placare questi sentimenti che ci sono. Sono anche abbastanza forti, poi vanno, vengono, ritornano,
Vanno e
cambiano,
vengono, certo.
però sì.
Bene.
Bene.
Bene, che interessante, come sono grata di questa opportunità che ci ha offerto. Se ci
No,
sono
grazie a voi di
altre,
nuovo per l'invito.
non so, domande che volete fare, se no lo ringraziamo, lo salutiamo e magari riprenderemo l'argomento, perché ci sono tante cose, ovviamente.
Volentieri,
Questo è
volentieri.
stato così un inizio.
Sì,
Poi,
infatti. Sì.
insomma, siamo qua da Tenerife a Nord Italia, Sud, cioè ci siamo un po' tutti, da Venezia, Spagna, vedo che c'è Monica, c'è François, siamo tutti qui, insomma. Io la ringrazio
Cerchiamo di
per
essere un po' internazionali nell'invito.
No, questo per dire che veramente questo Mediterraneo che si estende tra l'altro con le isole
Esatto, luogo
atlantiche.
dell'anima.
Mediterraneo lo stanno volendo un po' tutti in questo periodo.
Vero, vero.
Vero, pericoloso. Ecco.
Dai.
Comunque,
No, la
va
ringrazio
bene.
veramente tantissimo e noi saremo appunto a Samotracia e poi saremo a Atene e andremo al Benacchi.
Salutatemi il Benachi, spero di ritornarci il prima
E la
possibile.
penseremo.
Grazie mille. No, guarda,
Va bene.
vi ringrazio tutti quanti per avermi invitato, per avermi ascoltato, avermi dato questo spazio di discussione che, come ho già anticipato, non è comune. E spero, ecco, che vi sia interessato, quantomeno di avervi messo una pulce nell'orecchio e.
Più di una pulce, più di una pulce.
Allora vuol dire che ha
Ringraziamo
funzionato.
molto, arrivederci
Grazie
allora.
mille,
Grazie, è stato
buonanotte.
molto
A
presto,
interessante.
a presto.
Grazie, grazie
Grazie a
mille.
tutti,
Grazie. Molto
grazie.
moltissimo.
Grazie.
Grazie. Grazie.